casa Balivo, alle ore 20 a cena, si guardava il telegiornale tutti insieme.
Buonasera, un telegiornale breve nell'intervallo del film.
Dovevamo essere coscienti di quello che succedeva nel mondo. Ad un certo punto avevo addirittura una rubrica su cui segnavo i nomi dei ministri, dei capi di Stato, degli inviati. Fra di loro mi colpiva una reporter dai voluminosi capelli biondi, dall'accento nordico, che non aveva paura di niente.
Ecco, Giovanna Botteri con questo videotelefono. Giovanna Botteri, noi ti vediamo, tu riesci a sentirci?
Era Giovanna Botteri, una donna che da 30 anni ci parla di guerre, colpi di Stato, epidemie. Una donna che da sempre spiega come il mondo cerca di reagire ai suoi più grandi no.
Non c'è niente come affrontare il no che ti fa crescere, perché affrontare il no è affrontare la vita e la realtà. Io sono in qualche modo una fan dei no.
Sono Caterina Balivo, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Ricomincio dal no. Giovanna è una donna dalle mille sfumature. Da un lato è serissima, reporter di guerra che tutti conosciamo, ha seguito la guerra in Bosnia, quella in Kosovo, quella in Iraq, dove ha filmato in esclusiva mondiale l'inizio dei bombardamenti.
Guardate, è stato colpito!
Giovanna, mettiti al sicuro.
Guardate, quello è, sono i palazzi di Saddam, sono i ministeri, sono le sedi, il cuore del potere, il cuore del regime di Saddam.
Giovanna era proprio a due passi da quelle bombe, aveva poco più di 40 anni e una figlia piccola, Sara, che l'aspettava a casa. Ma lei, oltre ad essere una madre, dice di essere una combattente.
Siamo soldati, no?
Ti è mancato in questi mesi non essere un soldato?
Ma insomma, io sono soldato sempre, quindi mi sono esercitata in trincea anche in questi mesi. Ho continuato a lavorare ogni giorno di qua e di là.
Uno si chiede, ma perché, Giovanna?
Perché questo è il lavoro nostro. Perché questo è il lavoro nostro, perché si fa, no?
Chiacchierando con lei in più, ho scoperto anche il suo lato nascosto, quello più umano. È una bella bionda, divertentissima, scherzosa, che può parlare in maniera disinvolta sia di conflitti internazionali che di cucina. Pensandoci però, questa parte di Giovanna l'avevamo già intravista proprio in quest'ultimo anno di pandemia, quando è diventata un personaggio virale sui social. Mentre lei era in Cina a raccontare agli italiani come si viveva proprio lì dove tutto è iniziato.
Ci sono almeno 3 città isolate, 3 città in quarantena, stiamo parlando di quasi 25 milioni di persone.
Il web ha iniziato a commentare i suoi capelli, le sue magliette, insomma lo stile informale di una donna che era sola dall'altra parte del mondo, tra l'altro a fare un lavoro durissimo. Giovanna però ha risposto a quelle critiche con il sorriso, cosa che ha sempre fatto quando girando il mondo le dicevano no in tutte le lingue.
Ti racconto un no che è stato... Ero in Pakistan e era appena cominciata la guerra, i bombardamenti americani in Afghanistan, quindi noi eravamo in Pakistan aspettando di entrare in Afghanistan. I talebani governavano il paese, avevano un'unica ambasciata talebana a Islamabad. Erano assolutamente maschi, non trovavi neanche una donna, e quindi tu andavi in questa ambasciata talebana velatissima e io andavo in questa ambasciata a chiedere il permesso per entrare e regolarmente i talebani mi dicevano di no. Tutti gli uomini che arrivano dopo di te passano per primi, passano e tu resti là e non passi mai perché i no sono ripetuti in modo anche molto duro e molto
ma
forte.
Ma non passavi perché ero una donna?
Non passavo perché ero una donna, perché non ti ascoltavano, perché non ti portavano dall'ambasciatore. Quindi quel no perché è diventato sì? Perché attraverso quel no e quel restare ogni giorno in questa ambasciata talebana è diventato il sì perché ha fatto in modo che si costruisse un ponte di comprensione. Un ponte di comprensione tra due realtà che erano assolutamente opposte. Ogni giorno mi ripresentavo e ogni giorno in qualche modo questo muro di fronte a me si lentamente sgretolava, perché il giovane talebano il terzo giorno mi riconosceva, finché un giorno suona questi telefoni che avevamo ed è la scuola, l'asilo di mia figlia, che dice serve un permesso speciale perché devono fare una piccola gita e così. E allora io chiedo ai talebani di farmi entrare nei loro uffici perché devo fare un fax da mandare all'asilo di mia figlia. E lì che cosa succede? Succede che il no diventa sì. Succede che di fronte ad una realtà completamente diversa, no? Che sposta completamente i loro parametri, la realtà della madre, della figlia, della famiglia, di qualcosa che è assolutamente lontano dalla guerra, dalla tensione di quel momento, diventa un sì. E quindi io entro nel loro ufficio, loro mi danno la possibilità di usare il loro fax e da quello naturalmente l'ambasciatore il sì per entrare in Afghanistan.
Grazie a tua figlia.
Grazie a mia figlia e grazie al no. Quindi i no servono sempre, quando poi diventano sì sono dei sì grandissimi.
Senti, tua figlia era piccola, adesso è grande, cioè sì. Sono quanti anni ha?
Quasi 30 anni.
Però appunto lei è sempre stata abituata ad una mamma che lavorava dall'altra parte del mondo e che non poteva esserci. Come hai gestito l'arrivo di tua figlia, il tempo da poterle dedicare quando tornavi?
Allora, tu puoi essere presente e sentire, far sentire che ci sei anche quando non ci sei fisicamente. Guarda, questa è la storia.
Questa è interessante pure per le mamme che magari vivono con i sensi di colpa.
Della pandemia, cioè della pandemia. Noi non possiamo abbracciarci, vederci, siamo lontani, però tu senti le persone. Adesso sono le persone che ci stanno vicine, lì era mia figlia. Comunque c'ero sempre in qualsiasi momento per lei, cioè quando Sara aveva bisogno del fax per l'asilo, la gita, la mamma c'era, anche se stavo in mezzo ai talebani dell'ambasciata. E questo ha fatto crescere lei e ha fatto crescere me. E io credo che questo abbia fatto di me una donna più forte e un reporter più forte. Perché? Perché mi ha dato la possibilità di fare un lavoro che è sempre stato maschile, perché raccontare la guerra è sempre stato qualcosa che facevano i maschi, di farlo in un modo diverso, portando la mia realtà, che era una realtà diversa. E quindi il discorso della presenza delle donne e che la narrativa delle donne è diversa. E questa credo che
quindi
sia.
Quindi tu non hai mai pensato, non faccio una figlia perché potrei avere poi dei problemi, cioè nel senso poi sarò fuori, come farò a gestirla? Quindi l'hai vissuta, come giusto che sia, in maniera naturale. Sono una donna, posso procreare, voglio un figlio con la persona che amo, adesso non entro nei particolari.
Esatto. Voglio un figlio, voglio una famiglia e voglio un lavoro. E io credo che sia una cosa fondamentale per noi non metterci di fronte alla scelta. Io quando sono entrata in questo lavoro ero l'unica donna, c'erano pochissime donne e nessuna aveva i figli. Perché senza figli? No, la donna è con i figli perché siamo capaci di una narrativa diversa, raccontiamo cose diverse e quindi.
Ma secondo te le altre donne avevano paura di avere anche un figlio?
Sì, allora c'è sicuramente la paura, il senso di colpa, il giudizio. Tutti quanti mi chiedevano:
il giudizio.
Ma tu come fai con una figlia? A nessun collega maschio, nessuno avrebbe mai chiesto: ma come fai a fare questo lavoro con dei figli? A nessuno. Ma e allora se non lo chiedi loro, non lo chiedi a me? Oppure lo chiedi a tutti e due. Perché? Perché moltissimi colleghi maschi avevano nostalgia o stavano con i figli e così, esattamente come stavo io. Non è un problema di genere, è un problema di sensibilità.
Però noi l'abbiamo visto in questa pandemia, che alla fine i problemi della casa, i link, l'ID, la DAD, le stampe delle copie, i compiti, sia stato a ricasco solo sulle donne, eppure a casa c'erano anche gli uomini. Allora io mi chiedo, è colpa di un retaggio culturale oppure colpa di noi donne che non ci, cioè che noi diciamo ok, sei anche tu a casa, stai lavorando come me, adesso sei anche tu a fare questa parte del lavoro con i tuoi figli?
Allora, io credo che sia un misto di tutto.
Cioè, nessun Zoom è stato interrotto per un uomo, gli zoom delle donne sono stati tutti interrotti dai figli, cioè questo è un dato di fatto.
Sì. Però anche quello, io ho visto qualche zoom di uomini in cui arrivano i figli, oddio, ed è un dramma. Io ho visto, mi ricordo, c'è stata una, tra l'altro forse la prima ministra donna degli Emirati, che tra l'altro è una donna fantastica, che ha questa riunione dell'OPEC, quindi altissimo livello, arriva suo figlio e con una naturalezza straordinaria lo prende, se lo prende in braccio e continua sorridente a parlare. Cioè, è questa la, secondo me, il cambiamento. Il cambiamento è che va bene che tuo figlio stia qua con noi e che noi facciamo uno zoom e tuo figlio arrivi e si sieda sulle tue ginocchia.
Però io vorrei che andasse anche quando c'è il papà al lavoro, capito?
Il problema del papà che si sente in imbarazzo, vedi? Questo è anche culturale. Lo vedi che sono in imbarazzo e che dicono alla moglie portalo via. E quindi vedi, il problema è loro, non è nostro. Questa nuova vita che stiamo facendo è anche questo. Tu parli da una casa dove ci sono altre persone e quindi tu devi accettare una serie di cose, non far finta, non dobbiamo creare nuovi spazi facendo finta che siano quelli vecchi.
Senti, ma Sara, come ha vissuto questa tua popolarità in questi ultimi mesi? Perché tutti prima ti conosciamo come inviata, poi a un certo punto arriva un servizio e diventi anche pop, no?
Sì,
diventi
sì.
anche social, se vuoi, perché poi sei diventata virale, dove tutti hanno cominciato a difenderti.
Sì,
magari qualcuno
sì.
non aveva mai visto un tuo servizio dall'America o della Cina.
No, però conosceva i miei capelli.
Però conosceva i tuoi capelli. Io ti giuro, io ero incredula, perché dicevo, non è possibile che sta succedendo. Questa cosa tu come l'hai vissuta?
Allora, io l'ho vissuta, siccome non sono sui social, stavo lontano, non ho capito niente, non sapevo niente, all'insaputa di tutto. Sara, che invece è sui social, è sempre stata molto attenta e molto protettiva, lei, nei miei confronti.
Però anche lì, quel servizio, io ho pensato, prima di incontrarti, quel servizio però ha reso le donne ancora più libere e ti spiego perché tu hai sottolineato di come importante è sentire e vedere le cose che vi racconto. Ora, se io ho delle magliette tutte uguali nel mio armadio oppure non ho la piega fatta, ma cosa cambia? Sto lavorando così da più di 30 anni. Quel messaggio che è arrivato forte e chiaro ti ha inorgoglito?
Ma soprattutto mi ha colpito, questo sì, quello che la gente mi ha scritto, e ho capito che era importante dirlo in quel momento in cui la gente era chiusa in casa, tutti quanti avevano la ricrescita, tutti quanti dopo una settimana cominciavano a tenersi le tute, a non farsi uomini e donne,
a mangiare pasta.
Allora, in quel momento là è la normalità. E viva la normalità, cioè il riconoscere in qualche modo che è giusto essere normali, rivendicare il momento difficile, la difficoltà di lavorare e anche il bisogno di guardare le cose essenziali. E quindi in qualche modo non è stato per me, ma è stato perché ognuno parlava di sé difendendo me. Io credo che sia stato in quel momento particolare, con le cose terribili che succedevano, la possibilità per ognuno rivendicare di essere come siamo, capito?
Leggendo le cose che hai fatto, sei stata davvero sempre in giro da inviata di guerra e poi ti abbiamo rivisto in Cina. Non c'è mai stato un po' di solitudine?
Tanti momenti, così, in cui dici, ma chi me lo fa fare? Ma perché sono qua? Ma che cavolo sto facendo? Devo dire che la solitudine in Cina è stata dura, perché ti trovi in un paese in cui non conosci la lingua, in cui nessuno parla inglese, quindi non capisci la televisione, non leggi i giornali, tutto è difficile, ti senti proprio una straniera, e in quel sentirti straniera ti senti anche molto molto sola. Credo che quella sensazione di solitudine, come l'ho vissuta in Cina, non l'avevo mai vissuta prima.
Cosa si sente?
senti che sei sola, che improvvisamente potrebbe succedere qualsiasi cosa e tu sei sola e hai bisogno di dire, hai capito, a tutti: guardate che se non mi sentite a quest'ora così mettete, mandavo tutti i segnali, capito?
Ti viene un
chiamate
po' di paura?
L'ambasciata. Beh sì, sei in pieno COVID con la gente che... sai cosa succede, insomma, non è semplice.
E mi pianto?
Sì, sì, ma questo sì, ma tante volte... piangere di paura, piangere un po' di disperazione, piangere perché non c'è nessuno a consolarti, devi consolarti da solo, sì.
Ora parti?
Sì.
Dopo quanti mesi?
Dopo un sacco di mesi, perché la Cina è chiusa, la Cina non ha più contagi, non ci sono più linee aeree, quindi tu entri con dei cargo speciali che partono una volta alla settimana, una cosa molto complicata. Arrivi nei porti più lontani, tipo Nanchino, lì vieni preso in carico dalle autorità, portato in questi loro centri COVID, tenuto là 2 settimane chiuso, ma quando ti dico chiuso vuol dire che stai in una stanza e non esci neanche in corridoio, e ti portano addirittura da mangiare, ma ti porto un robot da mangiare perché non hai nessun contatto, 2 settimane, poi a Pechino un'altra settimana di quarantena e poi una 4ª settimana di controlli quotidiani dei medici, cioè un mese di quarantena.
Cioè hai portato dei libri?
Libri.
C'è,
cioè,
qualche libro che ci vuoi dire?
Ho preso
gialli,
capisci, roba di
ma
paura.
Ma sei matta? No, gialli no, cioè, sei
così
dentro.
C'entro nel coso. E poi non so, ho portato qualcosa da mangiare, mi sono portato quello che mi portavo a Sarajevo, cioè il latte condensato nel tubo che ti dà molta soddisfazione e molte calorie.
Da quanti mesi sei qui in Italia?
Dal settembre scorso.
Ti sei goduta però magari tua figlia?
Sì, no, mi sono goduta tutto, il mangiare, questo tempo di Roma meraviglioso, questo un po' di lentezza, sì, mi sono goduta tutto.
Un po' di lentezza?
Sì.
Cioè,
sì.
Questa mi interessa, perché...
io sono sempre in velocità, ho sempre mille cose, e invece la lentezza è un lusso.
Mi racconti una cosa che hai fatto in maniera lenta e tu hai detto, ma pensa a te...
Cucinare... prendersi il tempo per fare la spesa, per scegliere quello che devi fare e con la lentezza mettersi a cucinare qualcosa, non so, il brodo sarà stato, non so, 200 anni che non
ora
facevo.
È brodo, però
cioè,
non ci vanno,
brodo.
C'è una cosa più facile da fare,
il più facile, però ci vuole un sacco perché devi metterlo ore,
ah, perché tu fai quello di carne,
quello,
quindi...
capito, quel brodo è così,
mentre... non quello vegetale, 40 minuti non di più,
In America avevo la chicken soup già pronta da Fairway, che mi hanno spiegato, la mia amica cinese mi spiegava che loro non prendevano gli antibiotici d'inverno contro l'influenza, ma la chicken soup, perché si vede che c'è gli antibiotici anche la chicken soup. Quindi poi quando sono andata, figurati, dai cinesi veri ancora più chicken soup, e adesso invece farmi il brodo, sono il lusso in queste pieghe.
Sei una godereccia a tavola.
Totale.
Il tuo piatto preferito?
Ah, i miei piatti preferiti.
Raccontami.
Cioè, e allora, il mio piatto preferito in assoluto sono i gnocchi di susini, che sono una cosa tristina, cioè le susine, quando sono mature, le susine, proprio le prugne, tu le metti in questo gnocco che è fatto con la pasta di patate e poi lo passi nel pan grattato e un po' di zucchero sopra.
Zucchero?
Eh sì, perché sono dolci i gnocchi di susini, è una roba...
Scusate l'interruzione, ma questa ve la devo proprio raccontare, perché è l'esempio perfetto di quello di cui Giovanna ci parlava poco fa, cioè di come il COVID abbia reso normali cose che un tempo erano impensabili, dei piccoli incidenti, da cui però nascono ricordi divertenti e a loro modo bellissimi. Mentre le parla dei famosi gnocchi di susine, mio figlio Guido Alberto, di 8 anni, che a casa è in dad, interviene nell'intervista. Guido Alberto, che c'è?
Gnocchi di susina,
vai. Ecco, gnocchi di susina. Adesso qui c'è una
guarda
novità.
Guarda che gnocco di susina è una roba, io te li posso portare da Trieste la prossima, ma guarda, sono veramente...
Non si possono fare.
Amore, mamma, non so se sarò mai capace. No, guarda che dice.
Io neanche, io però sono capacissima a mangiare.
Ti ricordi la prima volta che li hai mangiati questi gnocchi?
Ah sì, da piccola, perché la nonna ci faceva.
Io ti mangio una peperina in giro,
sì,
per
sì,
caso,
saluta,
questi occhi
sì, 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 sì. Capello cortissimo, perché fin da allora avevano capito che il capello era un attimo troppo così, quindi tagliato subito tutto. I miei capelli sono anarchici, quindi devono essere presi per quello che sono, cioè ribelli anarchici che rispondono solo a se stessi.
Visto che è un podcast, io mi piace chiudere con il rumore che dà energia all'ospite. Il suono, cioè c'è qualcosa che ti dà la carica?
Musica. Nei momenti così ascolto musica, e ascolto musica che mi dà la carica dentro. Per esempio, c'è una canzone che facevo sempre, che è una canzone di De Gregori che si chiama Buonanotte Fiorellino, che cantavo sempre a Saretta quando era piccola e così, e mi dà la carica e mi rassicura, e qualche volta me la canto da sola.
Come fa?
Buonanotte, buonanotte fiorellino, buonanotte fra il cielo e le stelle, ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che vero il gran turco nei campi maturo.
Ma non è male per niente la sua voce. Scatta l'applauso, scusate. Guido Alberto. Sono niente gnocchi,
sono
niente gnocchi.
Sonatissima.
Grazie Giovanna, grazie, è stato davvero un piacere.
Grazie a te, Caterina.
Grazie. Ricomincia dal No è una serie di Caterina Balivo prodotta da Cora Media. È stata scritta con Alessia Raffanelli. Il sound design è di Luca Micheli. La post-produzione e la finalizzazione sono di Michele Boreggi, a cura di Michele Rossi. La supervisione editoriale è di Sabrina Tinelli. La producer è Valentina Meli. Il fonico di presa diretta è Michele Boreggi.